טוב, צדיקים, ברוך השם, רבי אמונה נובה סטימנה, רבי אמונה נובה פרשה, אפנה סיימו אינטרטו אין אל מזה דה כסלו, אין מזה דה כסלו, ומזה די לושה, ומזה די מירקולים, לסטוריה די חנוכה, ומזה דו ודינו למייסטי כאל מזל, למולטו בונו, אנקל מזה דל טריבו די גד, גד וולי די רמזל, וברוך השם, סיימו אינטרנדו אין ג'ורני בלה, ג'ורני פסטיבי, בעזרת השם. מספריאמו, כפוסיימו טוטו עם ישראל ודירה ללושי, פוסיימו ודירה למירקולי, קומו צ'רה, עניפה, קוזיצ'י שרה בעזרת השם, קוויסטו מסר. טוב, לפרשה די ויצא, סי, ויצא דיר כאושיתו, כי יש, ג'קוב ביעקב אשת דבאר שבע, עדו ובא ואחרנה. פרקי יעקב אשת דבאר שבע, סיימו קונטינואנו לפרשה סקורצה. עשיו דופו כיעקב, אפרזו לבנדיציוני, כיצחק, ולב הדר על פרימוג'ניטו, כהרה עשיו, לואי, אביבה דיריטו, פרקווסטי בנדיציוני. יספיאמו לה סטוריה, אבל נאמר לו ריק רוקונטר את תותו לפרשה סקורצה, פרו אימפורטנטה קפירה. יעקב, פרל קונסיליו דה סוא מדרה, לא נראה סלום קונסיליו, פרו נו בליגוסי, למדרה דתו היעקב טו דה בי אנדרה, אפרה, פרנדר לה ברכה, כתופר דה וולד דידרה האסב. בפרנטיזים, פרקי יעקב הסקולטה, הלא כדי שסוא מדרה. לא יביא אמון הרגולה, כולל הרגולה. כנראה דיבי אמון רספטארה, תו אמדרה, תו אפדרה, סי, סיתו מאד דישו כל כזה דבפר לו. סיתו פדרה דישו כל כזה דבפר לו אנקה. פרו כסו צ'דה, סמאי סיה, סו צ'דה, נונה ג'וסטו, פרו פו סו צ'דה. אדוקטיבה, נונה ג'וסטו, כל פדרה דישו כל כזה, אלא מאד דישו כל כזה דיו, נונה ג'וסטו. לג'ניטוריה דיבי נוסה ברסרה לניאטו, הטרוורסו אל במבינו. פרו דיצ'אמו כסו צ'דה. כי פדרה דישו כל כזה, אלא מאד דישו כל כזה, כסיפה. הססי פה פארטו תדעו אבנה, פרוסינון סיפה, כמו אם קווסטו קאזו, פרקי יצחק בו לבנדיר עשיו, יעקב, רבקה בו לבנדיר יעקב, סייס קולטה אל פאדו, פרקי, פרקי של התורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יריחון ימיך, רספטרה אל תו פאדרה, אל תו מדרה, השם תדראו ללום גביתה, פרקי תו הפאדרה, פרימה לתו המדרה, די של הגמרא סולו פרו מוטיבו, פרדירתה, כסיתו תדעו את דיגנו נקוזה דיברסו, לא כדי של פאדרה פרשדנצה. ורין ניסייה קוזי, פרקי יעקב אסקולטה לסו המדרה, פארו לו כלי דישה, לא נג'וסטו, של הלכה, דה בפארו לו כל פאדרה וולה. דיגנו למאיסטרי, כי רבקה דתו היעקב ודיתו דה בפרנדר אלה בנדיציוני, פרקי יו רשיבותו נה פרופציה, כתוסה אקוולו כדה בעשרה בנדטו. קווינדי, קווינונה, אולה מדרה, אולה פאדרה, קווי אינטרה, קי אפיו אלטו דה תו תדו אל קריאטור אסטסו. פרוקסו נוי ספיאמוס, אל קריאטור אדי שקטו דה בפאר אונה קוזה. את תו אג'יניטור עם אייסיה, מייסיה דיגנו דה פאר אונה קוזה כקונטרריו אלו לבולונטה דה לקריאטור, קווי נונצ'ן יסונה דומנדה, קי הפרשדנצה, אוביו, כסידי ואסקולטה אל קריאטור. איפה קווסטו? יעקב אסקולטה סומדרה, פאצ'ו אסטוריה קורטו, אי פרנדה לבנדיציוני, אי עשיו, וולה וצ'ידרי יעקב. רבקה ויהנה ספר לו, פרפרנסי קומו רבקה ויהנה ספר לו. עשיו לא נדתו הניסונו כבולה וצ'ידרי, לתועדי שכעשיו הדתו נלסו כוורה, כבולה וצ'ידרי יעקב, אז פטרו, כמיו פאדרה מורירו, או כאילו היא רספיטה, אבל סו פאדרה, סי. אינטרסנטה, כאילו נדתו רספטרו כדמי המדרה מורירו, כוסטה אונל טרדציוני פורצה, דתו רספטרה כמי אופדרה מורירו, סי. אנדרו וצ'ידר יעקב, דובה לדתה נל קורא, רבקה לסנטיטה, דובה לסנטיטה, אונל תרבות הפרופציה, רוח הקודש, לא נקל היה סנטיטה, לא כאילו דישן נל קורא. ידי שיעקב, יעקב ותנביה, ויחרן, כזה דמי אופרטלו, וילה, שקרו נמוליה, ידי של התורה ויצא, יעקב ראושיתו די באר שבע, ינדתו חרנה. וכדי בדיר ראושיתו די באר שבע. בסתא דיר יעקב ינדתו. ושיר, ניסו לי איתו לצאת. A volte viene visto nel contesto negativo. Il Midrash dice una cosa incredibile, che Yaakov deve uscire come uno che va in esilio. D'accordo? Quando uno uccise qualcuno involontario, qual è la sua punizione? Lui deve dare a una città di rifugio. Dice il Midrash, Yaakov aveva bisogno di scappare come quello che è ucciso che deve scappare. E dove deve scappare? Deve scappare alla città di rifugio. E questo Midrash, tutti i commentatori dicono, non ho capito. Chi ha ucciso Yaakov? Noi sappiamo che sì. Che se uno ha ucciso qualcuno, se l'ha ucciso volontariamente, qual è la sua punizione? Viene ammazzato. Se uccido non volontariamente, però ha ucciso perché non era sufficiente attento, per esempio, dice la Torah, se uno sta nel bosco e sta tagliando l'albero, sì, e mentre che lui taglia l'albero, lo che lui usa per tagliare l'albero va della sua mano, tocca qualcuno e ucciso. In questo caso deve andare a una città di rifugio, perché o che è vero che l'hanno ucciso volontariamente, però non era attento sufficiente. Se era più attento, tu sei nel bosco tagliando un albero, puoi essere un po' attento a vedere che succede a fronte di te, chi viene e chi non viene. Quindi dice il Midrash, Yaakov deve andare a una città di rifugio. E noi non sappiamo, non sappiamo che Giacobbe ha ucciso. Dicono i maestri, è ovvio che è un metaforo, ovvio che fisicamente Giacobbe non ha ucciso nessuno. Però dicono i maestri, spiritualmente, psicologicamente lui ha ucciso. Chi ha ucciso? Ha ucciso il suo fratello Esau. E questo è molto difficile a capire. Sembra che Esav era il buono e Yaakov era il cattivo, quindi in questa storia. I Be'emet, se andiamo alla profondità, Esav fu respinto del suo destino, quello che ha fatto Yaakov. Yaakov non solo che ha preso la Berachah, è una cosa che lui ha preso la Berachah e che lui era degno a ricevere la Berachah, tutto quanto va bene. Però in un senso ha respinto Esav del posto dove lui poteva essere, ha preso da lui la benedizione che forse era sua. Dicono le maestre, in questo metaforo, è un livello di Yaakov quando lui alto è considerato che lui ha ammazzato. Non volontariamente, però involontariamente, perché fu detto dalla madre, qui tutto da quanto. D'altro lato, uno può dire, va bene, è giusto che Yaakov va via. C'è scritto Midvar Sheker Tirchak. Sapete che vuol dire Midvar Sheker Tirchak? Uno si deve allontanare della bugia. La parentesi, in tutta la Torah, tante volte dice non puoi fare quello, non puoi fare questo, però mai la Torah usa la parola allontanare di qualcosa, sì? La Torah dice allontanate di ammazzare, allontanate di rubare. No, la Torah dice non rubare, non ammazzare. Sì? Però quando si parla di bugie, non dice non dire bugie. Dice, però non solo questo, dice devi allontanare della bugia. Che voglio dire allontanare della bugia? Molto semplice, se c'è un bugiardo qui, vicino a te, non basta non dire bugie, devi andare via, vai alla strada, lui va alla destra, tu vai alla sinistra, entra dentro casa tua, tu vai a una casa di un altro. Sì, lui vive in questa strada, vai a cambiare casa. Sì. Chissà, forse oggi non si può essere in nessun posto perché è pieno di, però così comunque dice l'Alaha, uno deve allontanarci, così c'è scritto. Devo dire una bugia, quando io dico allontanare della bugia, non è solo quello che dice bugie. Un uomo che è bugiardo nel suo essere, un uomo che si comporta in un modo cattivo, è un bugiardo. Esav era un grande bugiardo. Esav si comportava a casa, a fronte a suo padre, in un modo. Sì, papà, come stai? Mi puoi insegnare qualcosa? Come si dà la decima? Come qui? Tutte domande spirituali. Sembrava che Esav voleva bene, voleva essere un uomo buono, ma quando andava fuori da casa era un'altra storia completamente. Quindi È ovvio che Yaakov debba allontanare da uno così. Midvar sheker tichak, uno debba allontanarsi della bugia. E anche qui c'è una cosa interessante. Perché si debba allontanare dalla bugia? Perché non basta dire a qualcuno non dire bugia? Perché devi allontanare? Qual è il punto? Qual è il messaggio? C'è un concetto nella Torah che si chiama Chazor Veneor. Che vuol dire Chazor Veneor? Se io prendo due elementi che hanno le stesse caratteristiche e io lo metto, e ognuno di questi elementi per sé non ha forza. Sì, immaginiamo due elementi che hanno le stesse caratteristiche e ognuno per sé forse non ha forza. Forse un elemento ha forza e l'altro non ha forza. Però quando tu prendi questo elemento e lo metti insieme con un altro che ha le stesse caratteristiche, anche che sono aumentato, anche lui diviene più forte. Che vuole dire? Perché uno deve allontanarsi dal bugiardo? Perché forse ognuno ha dentro di sé ha un piccolo anche un bugiardo. Non è un bugiardo vero come quello là, però ha dentro di sé non è sempre vero. Sa di chi essere vero non vuol dire non solo dire una bugia, è vero vuol dire essere vero da dentro, sì. Vero, uomo vero è uomo che dice e pensa e sente la stessa cosa, sì. Non so quanto gente voi conoscete che hanno la capacità di fare questo, dire, pensare e sentire la stessa cosa, sì? Tante volte si dice una cosa, si pensa un'altra cosa e si sente ancora un'altra cosa. Quindi, maestri, vuol dire che ognuno di noi forse ha un piccolo bugiardo dentro. Qual è il problema? Io ho paura che quando tu vedrai il bugiardo vero e tu ti avvicinerò a lui, io ho paura che questa piccola materia che tu ce l'hai dentro, quando vedrà questa cosa, si aumenterà. E per questo si deve allontanare dal bugiardo. Però, e qui viene il grande però, se uno è vero, vero, non è falso, vero, vero, un tzaddik, pensa allo che dice, dice lo che sente, lui non deve avere paura, può andare al lato del bugiardo, non lo toccherà, perché sono due materie diverse. Dice il maestro Yaakov, è vero. Lui forse ha pensato che deve scappare di Esav. Lui ha forse pensato che lui deve andare via del cammino del suo fratello, deve disconnettarsi totalmente dal suo fratello. La verità è che Jacob era un uomo vero. E Emet, una delle caratteristiche di Jacob è la verità, era un uomo spirituale. Uno come lui non deve scappare del bugiardo, non deve avere paura, anzi deve avvicinare al bugiardo con la speranza che un giorno lo porterà nella strada giusta. E là, in questo punto, possiamo dire che Jacob ha fatto un peccato. Ovvio, è nel suo livello. E là, in questo punto, lui deve andare a esilio. E là, in questo punto, possiamo dire che lui ha ucciso il suo fratello. Perché se aveva essere rimasto vicino a lui, forse Esav avrebbe cambiato il suo destino. Forse Esav era uscito tzaddik. E questo concetto lo vediamo più tardi. Non voglio adesso raccontare tutta la storia di Dinah, che Dinah forse era destinato per Esav, e forse se lui non l'aveva nascosto di Esav, forse Esav faresti teshuva. E questo è un altro concetto. Fra parentesi, perché Jacob ha sbagliato? Perché Jacob non ha capito questo, che lui è la verità assoluta e lui anzi non deve avere paura della cattiveria, lui ha la capacità di illuminare la cattiveria. Il maestro aveva una umiltà che era una umiltà divietata. Sì, interessante, ci sta una umiltà che è divietata. Che vuol dire la umiltà che è divietata? Tzadikin, un uomo deve essere umile, non c'è nessuna discussione. Però questa umiltà deve essere attraverso HaKadosh Baruch Hu. Quando c'è un creatore, tu devi capire che tu sai niente. Tutto che ce l'ho, tutto che puoi, tutto che conosci, non dipende da te niente. Tutto riconoscelo, l'Olam ti ha dato, sono tutti regali. Qual è il problema? Che a volte questa umiltà io lo prendo attraverso l'umano e diminuisco me stesso. Perché a volte uno dice, va bene, io che sono capace di sistemare il mondo? Chi sono io? Sì, conoscete questa voce che ti dice dentro tante volte, che differenza già puoi fare te? Che puoi fare te? Ci sono, non so quanto miliardi di gente fuori. Chi sei tu che adesso andrai a cambiare? Quali sono le tue capacità di fare? E in questa cosa Jacob ha sbagliato. Aveva questa umiltà, però un po' ha sbagliato nel senso che lui ha detto, va bene, chi sono io? Io posso sistemare mio fratello Esav. Io sono niente. E questa umiltà tzaddikim è una umiltà che dobbiamo essere molto attenti. Un ebreo deve sapere che lui è capace. Tu hai la forza di fare, di cambiare. La umiltà che tu devi avere è una umiltà interna attraverso tu stesso, però non attraverso cambiare il mondo, non attraverso che sapere che Hashem ti ha creato. Anzi, quando tu hai questa umiltà, in un senso stai tradendo a Kadosh Baruch Hu perché lui ha una missione per te e non la vuoi fare. E perché non la vuoi fare? Perché dici che non sei capace. Adesso questa cosa che dici che non sei capace. Oh! Perché sei pigro e non davvero pensi che non sei capace, però puoi rimanere e fare niente. Oh! E questo è Jacopo, che Jacopo non era pigro, lontano di. Davvero pensi che non sei capace. E l'azza di chi? Jacopo ha sbagliato. E per questo dice il Midrash Vayetze Yaakov, Yaakov è andato in esilio, è una punizione. Perché? Perché ha ucciso involontario. Chi ha ucciso involontario? Esav. E questa è una cosa molto molto interessante. In linea della lezione dopo voglio approfondire ancora di più, voglio ritornare su questo concetto e voglio vedere come vediamo che tutto torna, perché nella vita dovete sapere tzaddikim. Quando uno escapa da un problema che deve risolvere e lui non sistema questo problema e lui escapa, il problema non va via, ritorna dopo 5 anni, dopo 6 anni, dopo 20 anni, però i problemi non vanno via. I problemi nella vita uno deve capire che deve sistemarlo. Però andiamo avanti. Jacob esce e arriva al pozzo e là. Quando arriva al pozzo, sì, vede là Rachel, sì, che Rachel pascolava là, chi è Rachel? Sì, famiglia sua, no? Cugina sua, no? Di Jacob Avinu vede Rachel. E c'è scritto che lui amava Rachel, subito amava Rachel, abbiamo già parlato di questo, appena visto Rachel, vaieavet Rachel, amava Rachel. E la prima cosa che succede quando lui vede Rachel, lui inizia a piangere, piangere, piangere. E Rashi chiede questa domanda nascosta, perché Jacob piange? Tu adesso vedi la tua moglie futuro, vedi la tua anima gemella, vedi quello che deve essere con te, perché piangi? La verità, la risposta è molto chiara, perché piangi? Possiamo dire che lui piange perché, poveraccio, è scappato da casa, ha lasciato suo padre, ha lasciato sua madre, ha lasciato tutto. Ha fatto un viaggio, duro. E in questo viaggio ha perso tutti i suoi soldi con la storia di Elifaz. Non voglio dilungare perché se non divietiamo da lezione troppo. Ha perso tutto, è venuto là e ha visto Rachel finalmente, questo che sarà la sua moglie. Non solo questo. Rachel è cugina sua perché? Perché la sua madre è la sorella del suo padre. Quindi Rachel ha dentro la sua faccia. Assomigliava a Rivka. Ossia, quando Jacob vede Rachel, lui vede la faccia della sua madre. Quindi è ovvio che lui piange. Adesso rivede la sua maglia e tutto questo sentimento che lui ha avuto di essere da solo, di lasciare la casa, lasciare papà, lasciare mamma. Adesso quando lui ha visto Rachel, ha visto la faccia di Rachel che sembrava come la sua madre, perché erano la stessa famiglia, c'era somiglianza, inizia a piangere, una cosa logica, no? Però no, Rashi ti sta dando altre risposte. E la domanda perché questa risposta, che è la risposta più ovvia, si piange perché sì, tutta la sofferenza che ha sofferto in questi ultimi giorni, anni con Esav, con Yitzhak, con Rivka, adesso è uscito fuori, no? Dice Rashi, tu sai perché ha pianto? Uno, perché ha visto che non sarà seppellito con lei. Sì, che bello. La prima volta che vede quello che tu la devi sposare, subito ti danno una profezia, sappi, eh? Quella tu la vuoi sposare, però quando morirai non sarai seppellito con lei. Anzi, con chi viene seppellito? Giacobbe viene seppellito con Lea, interessante. Ama Rachel, capisci che Rachel è la sua moglie, però non viene seppellito con lei. Con chi viene seppellito? Viene seppellito con Lea. E la domanda perché Rashi dice questo? Che ci vuole insegnare Rashi? E per capire questo dobbiamo andare avanti. Yaakov arriva alla casa di Lavan e dice: voglio sposare la tua figlia. Sentite la risposta che lo dà. Tofti tio talach! Mitti tio tale ishacher! Sì, immagina che tu conosci una donna, tu la vuoi sposare. Parla con suo padre e dice: vedi, io voglio sposare la tua figlia. Qual è la reazione che tu aspetti? Che dice: sì, perché no, ci facciamo qualcosa. Sì. Lui che lo dice? Dice: vedi, non lo so a chi dare la mia figlia. Va bene, meglio ci do, io do la mia figlia a te, che lo do a un altro. In altre parole, non penso che sei così degno, però non trovo un altro candidato. Meglio te da nessuno, sì, questa è la risposta. Vedete che risposta la suocera e il suocero lo ha dato, una risposta romantica. Però non solo questo, non ho, ti do a te, però devi lavorare, lavori 7 anni e ti la do. Come bene, sì, che suocero, meraviglia dei suoceri. Giacobbe inizia a lavorare 7 anni per sposare con Rachel. E sappiamo tutta la storia. Di notte si fa il matrimonio, la festa, e Lavan viene e scambia la sua figlia Rachel con Lea. Jacob non sa niente, era tutto oscuro, non c'era elettricità, parliamo dell'epoca che alla notte non si vedeva niente. Anche Rachel era molto simile a Lea, sì, senza entrare nel Midrashim che le semi furono trasmesso. E quando Jacob capisce che questa non è Rachel, viene, sì. Baboker, sì, ine Baboker lui vede, e che vede Baboker? Veine Ilea, e lui guarda la mattina, sì, quando esce il sole si inizia a vedere qualcosa non molto chiaro, veine Ilea, e questa non è Rachel, questa è Lea. Tzadikim, voglio dire un appunto interessante. Quando la Torah dice Vehine Ilea, voi sapete che nella Torah, sì, vuol dire Hine Ilea, la traduzione è letterale, è questa, è Lea, la parola hi, che vuol dire lei in italiano, sì, ossia femminile, a volte nella Torah viene scritto come che viene lei, ok? Che è Hei Yud Aleph, ok? Che vuol dire lei. Però a volte nella Torah, invece di scrivere hi, viene scritto hu, che hu non è lei femminile, però è lui maschile, sì? Solo che il punteggio viene fatto così, che viene scritto lui, però viene letto lei. È molto particolare che qui c'è questo concetto. Veine ilea, se noi leggiamo nella Torah lo che c'è scritto, non c'è scritto e lei era Lea, c'è scritto e lui. Era Lea. Solo che noi leggiamo non, come viene scritto e diciamo lei. E adesso la domanda è: perché? Perché se la Torah scrive una cosa diversa come che viene letto, non è per caso. La Torah ti voglio insegnare qualcosa. Che voglio dire è lui e Lea? Qualcuno mi può spiegare grammaticamente o metaforicamente? Io capisco, è lei femminile e Lea perché è una femmina. Però lui è Lea, come Hashem sta dicendo Yaakov, lui è Lea. Che vuol dire lui è Lea? Vediamo se riusciamo a approfondire e arrivare a questa risposta. Comunque, Yaakov si spaventa, invece di vedere Rachel, vede Lea. E che fa? Subito, così dice la Torah, va a parlare con il suocero. Lamma ribitani! Perché mi hai ingannato? Perché mi hai truffato? E la van non risponde a una risposta molto senza. Dice, vedi, lona gula tete tazira mi come behera. Qui in questo posto dove noi viviamo ci sono leggi. La legge dice che non si può dare la figlia più piccola prima che la figlia più grande si sposa. Sì, ci sono posti dove fino ad oggi si fa. Sì. Si fa sposare secondo l'età, prima la grande, dopo la più piccola, la più piccola, la più piccola. E non si può saltare. Ha detto Lavan, mi vedi, io ti volevo dare la piccola, però che posso fare? Ci sono leggi, la legge dice qui, in questa zona, che si dà prima la grande e dopo la piccola. Molto particolare però, la Torah non ti racconta lo che lui ha detto a Lea. Ossia, la Torah ti dice, lui capisce che non è Rachel, vede che è Lea, e va a parlare con il suocero, però con lei che ha detto? Che ha detto a lei quando l'ha vista la mattina? Non c'era dialogo? Subito è scappato così, l'ha visto, oh, è quella, vado a parlare con il suocero. O ha detto a lei qualcosa? Asel Midrash dice che ha detto. Non è scritto, però Midrash. Tzadikim senza Midrash non si può, il Midrash è quello che illumina lo che c'è scritto, tu non capisci perché ci sono buchi, sì, il Midrash viene a completare questi buchi, dice il Midrash, ha detto Jacob a Lea, perché è ovvio che Jacob non era così felice di questa situazione, forse era arrabbiato, non vuole dire la parola rabbia perché non c'è scritto il rabbia attraverso di Jacob, però Ganevet bat Ganevet, così ha detto, tu sei una ladra! Figlio di un ladro! Sì, questo è quello che ha detto Alea. Bellissimo. Dopo la prima notte con la prima moglie, sei una ladra, figlio di un ladro! Sì, ladro perché tuo padre è un ladro, è ingannato, ha cambiato, e tu sei anche una ladra perché hai giocato insieme con lui. Adesso Lea lo risponde, non rimane così silenziosa. Dice, vedi, qual stesso uomo che vuole fare un mestiere ha bisogno di un maestro che lo insegni a questo mestiere. C'era una volta un uomo anziano che voleva benedire il suo figlio grande e suo figlio piccolo l'ha rubato la benedizione. Lui è il mio maestro. Che risposta, vedete che dialogo bello dopo la prima notte con la prima moglie, sì. Lui lo dice, sei una ladra, figlio di un ladro, e lei lo risponde, ho avuto un maestro, sei tu il maestro, senza nominare, non ha nominato, ha parlato in un modo indiretto, c'era un uomo anziano che aveva un figlio grande, e il figlio piccolo ha preso la benedizione, lui, senza dire che è lui, quello Jacob che presenta, lui è il mio maestro. E adesso, Tzadikim, dobbiamo un po' capire, perché questi Midrashim, un po' spiegazione, dobbiamo capirlo comunque. Che sta dicendo Lea quando sta dicendo questo a Jacob? Sta scherzando su di lui? Qual è l'obiettivo di questa risposta? Ossia, lei vuole continuare a essere la sua moglie o vuole divorziare? Ossia, dove vuole andare quando lo dice una cosa di questo genere? Adesso, Tzadikim, noi possiamo tante volte dire, non ha voluto dire niente, erano arrabbiati, e quando si arrabbia le parole escano così. Questo è vero, può essere con me, con noi forse, con me può essere che forse mi arrabbio, dico cose che non è, però qui non parliamo dei matriarchi, non parliamo di una donna così. Se Lea dice una cosa, è ovvio che Lea l'ha pensato mille volte, e c'è un obiettivo perché l'ha risposto come che l'ha risposto. E per capire questo, Tzadikin, dobbiamo fare un'altra introduzione. Yaakov Yesav. Andiamo all'inizio. Yaakov, Rivka è incinta. Quando Rivka è incinta, lei fa due figli. E il primo che esce si chiama Esav, e l'altro si chiama Yaakov. Tzadikim, perché Yaakov si chiama Yaakov? Il maestro, è molto semplice. Perché Esav è uscito prima e Jacob voleva uscire prima, quindi lui nel mano l'ha toccato nel talone e quando Esav è uscito hanno visto subito che Jacob con il suo mano, che in ebraico il mano voglio dire Yad, sì? Tocca il talone di Esav e esce così. Quindi hanno preso la parola in ebraico che è talone, che vuol dire ekev, sì, e hanno preso la yud che rappresenta la parola mano. Il mano di Jacob ha preso il tallone di Esav, quindi da oggi in poi Jacob viene chiamato Jacob. Tzadikim, che voglio dire? Io chiamo qualcuno perché ha toccato un altro? Vuol dire tutta la sua identità dipende da una cosa, di un altro? Che nome è? Ossia, Jacob, il nome Jacob, voglio dire qualcosa su di Jacob? No! Sta parlando Jacob attraverso di Esav. Invece Esav come viene chiamato? Esav, la parola di Esav viene dalla parola Assui. Che vuol dire Assui? Assui vuol dire formato. Ma se non è Esav, è uscito dalla pancia, già era formato. Già aveva capelli tutto il corpo, già aveva tutti i denti. Sì, già era adulto. Esav è uscito dalla pancia adulto. Assui. Assui in ebraico viene dalla parola completa, era fatto. Esav è uscito dalla pancia e era fatto. Se io posso capire che tu chiami Esav, Esav, perché Esav, parliamo delle caratteristiche di Esav, lui era un uomo fatto. Però quando io dico Jacob, ossia, quando noi vediamo le due nomi, Jacob e Esav, chi è più importante? Io direi che Esav è più importante. Perché Esav riceve il nome per lo che lui è, e Jacob riceve il nome per lo che lui ha fatto attraverso di Esav. Però dove sta l'identità di Jacob in questa storia? E questa è una domanda che si deve fare. Questa è una domanda che si deve riflettere tanto. Che voglio dire? Chi di queste due figure è più importante? Delle nomi? Sembra molto chiaro chi è Esav. Perché Jacob è solo. Va bene, l'ha toccato il suo tallone. Questo era Jacob, così sembra. Un'altra cosa che si deve investigare in questa storia è che Rivka, perché va a chiedere al rabbino che succede? Sa di chi? Una donna che è incinta, sì. Succede che lei è incinta e inizia a sentire il bambino, no? Il bambino a volte dà botte forte. Qualcuno, qualsiasi uomo che ha avuto una uomo incinta, la sa. Il bambino inizia a dare botte. Uno, quando il bambino inizia a dare botte dentro la madre, dentro la pancia, va a chiedere al rabbino perché succede. No! La sua madre lo racconterà, figlia mia, ti voglio bene. Anche a me succede quando era incinta da voi. È una cosa logica che quando uno è incinta inizia a sentire botte. No, Rivka va, non solo va al dottore, sì, forse va al dottore a chiedere, no, va al rabbino, va a chiedere al rabbino perché succede una cosa di questo genere. E per questo Rashi ti deve dire lo che il Rashi dice, perché se Rashi non dice questo non capiamo niente. E per questo tante volte quando uno vuole studiare la Torah dice, io solo la Torah scritta, lo che scrivono le maestre, i maestri non è importante. Se tu non leggi lo che scrivono le maestre non capirai la Torah, anche in 1000 anni non la capirai. Come una domanda di questo genere, perché va a chiedere un rabbino? Va bene, il bambino dentro la pancia sta bailando, qual è il problema? Succede a tutte le donne, non è una cosa così strana. Rashi, ti spiego. Il problema non è che il bambino baila e dà golpe, perché può succedere. Rashi spiega, ogni volta che lei passa attraverso una casa di idolatria, iniziano le botte. E ogni volta quando passa a fronte della casa di un tempio, un'altra volta inizia le botte. Quindi Rivka inizia a capire che questi botte non è così per caso, come qualsiasi bambino che dà botte. C'è una cosa. Questo bambino riesce a capire già dentro la pancia che quando c'è una casa di idolatria, che quello vuole uscire forse. È lo stesso bambino che vuole uscire nella casa di idolatria, vuole uscire nel tempio. Quindi questo bambino che vuole essere? Buono o male? Va al rabbino. Che lo dice il rabbino, hai tu due. Uno si chiama Esav. Lui sarà sempre mischiato con la storia dell'idolatria. E l'altro, Tzaddik, Yaakov, lui sarà uno che studia tutta la vita. E Tzaddikim, su questa risposta si deve chiedere un altro 1000 domande. O da quanto un bambino nella pancia ha libero arbitrio di scegliere che vuole fare? Un bambino alla pancia già vuole andare a fare idolatria. Non c'è un bambino fino a 2 o 3 anni, no, 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 no. Dove è il libro di arbitrio? Noi sappiamo che un bambino, qualsiasi bambino che esce dalla sua pancia da madre, sono tutti santi. Non c'è un bambino che nasce santo e non santo. Non c'è un bambino che esce dalla pancia da sua madre e vuole fare idolatria. Sì, è come andare al parco e dire, il leone è cattivo. Perché il leone è cattivo? Perché mangia altri animali. No, tu sei stupido dire che il leone è cattivo. Il leone non ha libero arbitrio. non c'è l'idea di mangiare altri animali. Sì, è una cosa che succede così, non puoi dire sul leone che è cattivo. Comunque non posso dire, ah, la mucca è pia, è una zaddica. Perché? Perché tutto il giorno sta là, non fa male a nessuno. Non è una zaddica, non c'è niente. Quindi tu, se tu dici che Sava è cattivo già a questa età, è come dire che il leone è cattivo, è una cosa istintiva. E per capire questo, Tzadikin, dobbiamo approfondire ancora di più. Qual era il compito di Esav? Esav Tzadikin, il suo compito non era fare idolatria. Anzi, il suo compito era distruggere l'idolatria del mondo. Rashi, quando dice che Esav vuole uscire alla pancia ogni volta che c'è una casa di idolatria, non dice che vuole uscire perché vuole fare idolatria. Il bambino capisce che nella sua vita lui sarà sempre circondato dalle forze cattive. Quali sono le forze cattive? Tre: l'adulterio, l'idolatria e quello che vogliono ammazzare. Questi tipi di gente. E Sav sarà sempre circondato da loro. Però perché sarà circondato da loro? Perché questo è il suo destino. Adesso, che fai con questa cosa? Dipende da te. O ammazzi l'idolato e l'adulterio, o lo insegni di non essere idolato o adulterio, però qualcosa devi fare. O diviene come loro. E questa è la storia di Esav. Esav, forse in un senso, e così scrivono libri, ci sono libri profondi che parlano di questo, e Esav in un senso è un'anima più alto di Jacob. Perché Jacob non aveva questa missione. Perché poter combattere con le cattiverie, uno deve avere un livello molto alto. Jacob era un tzaddik dentro il tempio. Essere tzaddik dentro il tempio, anche quello è difficile, però è meno saggezza o meno grandezza di essere tzaddik quando sei in una casa di idolatria. Ma parentesi, anche essere tzaddik del tempio, non pensare che è facile, no? Si racconta che un giorno a Bnebrak, sì, la città Bnebrak, città ortodossa, no? Là c'è la yeshiva famosa di Ponovitch. Voi dovete sapere, tutta questa Bnebrak è divenuta Bnebrak grazie alla yeshiva di Ponovitch. Sì, perché là c'era un grande Rav, Rav Shach, Rav Kahanaman, e volevano fare una yeshiva, era la yeshiva di Ponovitch. Adesso, quando c'è una yeshiva, vengono gli alunni, quando vengono gli alunni, vengono le loro famiglie, e così piano piano Bnebrak è divenuta una delle città ortodossi dopo Gerusalemme più grande in Israele. E quando hanno costruito la yeshiva, molto veloce, questa yeshiva è divenuta piccola e c'era bisogno farla più grande. Adesso, oggi come oggi non lo so chi fa i lavori, però antigamente non erano arabi o thailandi o neri, erano ebrei, perché in Israele antigamente gli ebrei facevano tutto. E c'erano 200 dipendenti che lavoravano a fare questa costruzione. Adesso, antigamente venivano pagato giornaliere, non mensuale. Tu venivi la mattina, ti chiamava, vieni a lavorare, ti diceva oggi lavorare, riceverai tot soldi per questo giorno. Il rabbino ha invitato tutti e 200 a venire a lavorare perché c'è fretta, c'è tanti alunni, c'è bisogno di fare la yeshiva più grande. E era venuto il giorno per mettere il cemento. Però che succede? Nessuno ha previsto, però è iniziato a scendere pioggia. E quando si scende pioggia non si può fare il cemento perché la pioggia rovina il cemento. Tutti le 200 dipendenti che sono venuti a lavorare hanno detto: va bene, rabbino, a noi non ci frega, tu ci hai chiamato per un giorno di lavoro. Noi siamo venuti qui a lavorare, non possiamo fare cemento, dacci altro lavoro, però noi vogliamo i soldi. Ha detto: rabbino, però va bene, io non ti posso dare altro lavoro, è quello il cemento. E va bene, dacci i soldi, andiamo a casa. No, voi avete ragione, io vi ho pagato per lavorare. Voi oggi entrato dentro la yeshiva, andate ad ascoltare le lezioni di Torah. Dopo termina il giorno, vi pago. 200, così, sapete, gente che lavorano dentro palazzi, sono gente con muschioso, con tanti muscoli grandi, così, entrano dentro la yeshiva, si siedono là nella sedia e il rabbino inizia a parlare. E dopo una mezza ora uno dice: io non la faccio così tutto il giorno a sentire quello là a parlare il rabbino. È andato, no, non voglio sentire. E dopo un'ora un altro 10, e dopo 2 ore un altro 50. E nel fine della giornata, delle 200 persone, sono rimasto due. Solo loro sono venuto a pagare. Perché sì, anche sedere nella yeshiva, ascoltare una lezione dopo l'altro, non tutti sono capaci. Ma parentesi, uno va al paradiso, che pensate che si va a fare là? Si va a sentire lezioni di Torah. Quindi meglio già oggi abituarti a sentire, così quando avrai là, arriverai là, avrai la capacità di sentire lezioni di Torah. Comunque, per fare la storia corta, Esav fu destinato essere quello che combatta la cattiveria. In questo senso, le maestre, il livello di Esav era superiore a quello di Yaakov. In memenza di Kim, se vediamo Esav bene, Esav poveraccio è pieno di conflitto. Quando lui entra dentro casa del suo padre, fa mitzvot, inizia a rispettare il suo padre, inizia a comportarsi bene. Non è che lui fa finta, tzadikim, non è che Esav è cattivo e fa finta, no. Quando lui sta dentro casa del suo padre, vede il suo padre, capisce che è il modo giusto comportare come suo padre, e nel suo cuore vuole seguire il suo padre. E per questo lui rispetta il suo padre, e lo chiede domande alachiche, e lo parla su cose spirituali. Anzi, Esav, quanto anni Esav si sposa? Quando ha 40 anni, perché si sposa quando ha 40 anni? Perché lui si ricorda che suo padre lo ha detto che lui si è sposato con 40 anni. Se mio padre si è sposato quando aveva 40 anni, anch'io mi voglio sposare quando ho 40 anni. Perché lui ha detto nel cuore: vuole essere come Yitzhak, vuole essere un tzaddik. Solo che appena che lui esce da casa, va fuori cacciare. E lui deve cacciare, però cacciare vuol dire mandare via, sì, cacciare l'animale furioso, mandare via il cattiveria. Là lui cade, perché sì, si deve combattere, si deve soffrire per combattere la cattiveria. Non è che uno va là e dice shalom e tutto va via. E là Esav è caduto. E Rivka, e questa è la storia di Rivka, quando Rivka dice a Jacob: Jacob, vai a prendere la benedizione di tuo padre e metti i vestiti di Esav. E perché Rivka ha capito che Esav ormai è caduto troppo lontano. Esav ormai non avrà la capacità di combattere il cattiveria. Adesso, se il destino di Jacob è studiare tutto il giorno, e il destino di Esav è essere il soldato, andare a combattere, se Esav non va a combattere, chi va a combattere adesso? Dice Rivka a Jacob: ormai non c'è niente da fare. Tu devi prendere su di tu due destini, due obiettivi. Uno deve essere quello che studia, non c'è dubbio. Però deve mettere il vestito di Esav. Deve sapere che avrai anche questo compito. Anche il compito di combattere la cattiveria. Anche il compito di non rimanere chiuso dentro il tempio, perché non c'è l'altro che farà il lavoro che devi fare fuori. Anche tu devi uscire fuori. Anche tu devi andare là a parlare con gli idolatri, con gli adulteri, con gli ammazzari e spiegare a loro qual è il modo giusto di comportare. E se loro non si vogliono comportare bene, va bene, si deve fare lo che si deve fare. E Jacob non è pronto a fare questo. Perché che dice Jacob a sua madre? Dice: Rivka, ma Anochi Ishchalah, dice: madre mia, io non ce l'ho capelli. Perché dice: non ce l'ho capelli? La madre non sa che è molto semplice. Mio fratello, come è nato? Già completo con tutti i capelli, perché? Perché ci hanno dato questa forza. Diciamo che sì, aveva un po' un busto, non voglio dire grottesco, però sì, aveva un po' di sì. Uno non può essere così magro, sì, e andare a combattere. Deve essere uno. E tra i miei capelli non ce l'ho. Lui è nato così, a sui e Sav completo. Sì, Malasot deve mettere il vestito. Adesso dobbiamo capire chi rappresenta Lea e chi rappresenta Rachel. Rachel viene dalla parola Rechelim. Rechelim vuol dire agnello. Sì, la parola Rachel è l'ebraico, sì, vuol dire agnello. Ovvio che è anche un nome di una donna, però vuol dire agnello. Perché? Perché l'animale più puro che mai resiste è il kevesh, l'agnello. Rachel rappresenta questa purezza. Anche Rachel fa la gematria di Yehi Hu Or, sì? Quando Hakadosh Baruch Hu ha creato il mondo e fu luce, la parola è fu luce, Yehi Or, fa la stessa gematria come Rachel. Rachel era una dolcezza, Rachel era una cosa fino, 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 buono, buono, era tutto bontà, era, cioè, gli è fatto arvi fat mare, che vuol dire gli è fatto arvi fat mare? Due volte era bella, gli è fat mare, gli è fatto arvi, cioè, Rachel non solo era bello di adentro, ci sono donne che hanno un corpo bello, però Rachel anche aveva gli è fat mare, ossia, la bellezza era una cosa che andava fuori, ossia la sua faccia ti faceva sentire felice, ti faceva sentire essere tu quando vedevi Rachel, voleva essere un ragazzo buono, perché lei non solo che era bella, aveva questa dolciura che usciva. Invece Lea, che vuol dire Lea? Lea in ebraico viene dalla parola Laot. Laot vuol dire stanco, fatica. Lea non era Rachel. Lea è anche una tzaddikà, non sbagliare. Però Lea, la sua bontà era attraverso il fatica. Lei ha sofferto. Lei sempre piangeva. Piangeva per il buono e nel fine riusciva a fare la cosa giusta. Però Lea era uno che combatteva. E per questo tzaddikim Esav, che aveva bisogno di combattere, aveva bisogno di sposare Lea, che era uno che combatteva. Iacov, che era tutto puro, tutto il giorno siede e solo studia, aveva bisogno di uno come Rachel, dolce come lui. Invece che succede? Dice Lea a Iacov, tu ti sei arrabbiato perché io sono venuto qui. Io ho imparato da te. C'era un uomo anziano che voleva benedire Esav, che lui avrà la forza a combattere. È venuto un fratello piccolo e lo ha preso il compito di Esav. Scusa, si è preso il compito di Esav. Voglio dire che io sono la tua moglie. E per questo tzaddikim, Yaakov, ha bisogno di due mogli. Da un lado c'è il Rachel dentro, c'è la purezza, c'è questa cosa di studiare, di pregare, di meditare. Però dall'altro lato c'è bisogno anche di questa forza grande di combattere. E questo tzaddikim possiamo dire la risposta che le ha da Yaakov. E per questo quando c'è scritto che quando lui alla mattina si sveglia, e che succede alla mattina? Lui alla mattina si sveglia e lui vede Lea. E che c'è scritto? Veine in Lea, abbiamo detto, c'è scritto, e lei è Lea. E abbiamo detto che non c'è scritto e lei e Lea, c'è scritto e lui e Lea. Perché HaKadosh Baruch Hu sta dicendo a Yaakov, Yaakov, tu sei Lea, tu addentro ce l'hai addentro al lavoro di Esav. Sei, lei e Lea, però tu addentro lui, tu sei Lea. E questo è quello che Lea cerca di spiegare. Tzadikim, dobbiamo stare tutti attenti a non cadere come che Esav è caduto. Il problema di Esav è che per combattere uno deve a volte passare sofferenze, a volte deve passare cose che non sono così facili, sì? To struggle, sì? Combattere, combattere non solo fisicamente, combattere tutto che succede. Adesso le problemi, ci sono due modi a confrontare problemi. O ti rendi e cadi, o capisci che i problemi fanno parte della soluzione. E questo dove Esav è caduto. E Sara aveva bisogno che questa cosa che Hashem lo ha dato, tutti questi problemi, è perché Hashem voleva che da là uscirà la luce. E là era la mancanza di Esav che non la voleva capire. E la stessa cosa Yaakov non ha capito. Ha respinto il suo fratello, si è allontanato di suo fratello. Ha detto: io voglio solo studiare, non voglio vedere i problemi, non voglio confrontare i problemi. E i problemi non vanno via. Ti sei scappato di Esav? problemi che tu non confronti ritornano. 20 anni dopo, sì, ha durato 20 anni, fino a che si è incontrato di nuovo con Esav. E là aveva bisogno di confrontare. E questo tzaddikino che noi dobbiamo sapere. Ognuno di noi ha dentro a un Yaakov, a un Rachel, o c'è anche una Lea, c'è anche un Esav. Dobbiamo avere questa forza. E quando vengono i problemi, quando uno già da piccolo fu destinato a essere circondato da problemi, da gente cattivi, da gente che sono non così positivo, non cadere, capire che questo è il tuo obiettivo. Sei là perché tu sei quello che deve portare la luce. Tu sei quello che non ti deve allontanare, tu sei quello che deve illuminare. Ovvio che si deve capire. La grande sfida nella vita è capire quando uno deve essere Jacob. Sì, entrare dentro il tempio, silenzioso, allontanare. E quando uno deve essere Esav, anche quello è una storia. E questo tzaddikim è il compito di ogni uno di noi. Capire che abbiamo questi due obiettivi. Che Bezrat Hashem, Hashem ci darà la forza di arrivare, di far uscire tutto il buono, tutto lo che ogni uno di noi, ognuno con il suo compito, ognuno con le sue midot, ognuno con le sue tvaim, con le sue nature. Che ognuno di noi riuscirà a fare la cosa giusta. E così, Bezrat Hashem, potremo vedere Mashiach Tzidkenu, vimera beyamenu. Grazie.